Si può sapere chi diavolo sei?
Condor, lo conosci?
Io lo so che non dovrei dirlo perché c'è sempre qualche malintenzionato che poi strumentalizza, però insomma è una cosa di cui dobbiamo parlare. Secondo me Phil la marmotta non capisce un accidente di meteorologia, si può dire questo? Cioè Phil la marmotta di Panksatoni, l'evento eccetera, tutto quanto, il film di Bill Murray che mette fuori il suo musetto e se vede la sua ombra capisce che ci saranno ancora 6 settimane d'inverno. Ha visto la sua ombra 3 giorni fa, ci saranno altre 6 settimane d'inverno? Pare che sia venuta l'estate. Oddio, se uno legge il sito di Repubblica dove c'è scritto tempo impazzito, pare che ci sia la gente sulle spiagge a prendersi delle scottature, però comunque insomma è una specie di primavera precoce, ecco. Phil la marmotta non è che ci ha preso tantissimo. Secondo me Phil la marmotta è stato usato dalla CIA per capire se c'erano le armi di distruzione di massa in Iraq. L'hanno mandato lì Phil la marmotta e se lui vedeva la sua ombra c'erano le armi di distruzione di massa. Anzi, secondo me la prima volta lui ha detto che non c'erano, poi si è svegliato il giorno dopo, era lo stesso giorno, e allora ha ridetto che non c'erano. Al 190° giorno gli ha detto che c'erano per sfinimento e quelli hanno preso come buona come informazione quella di Phil la marmotta. C'era un bel pezzo sul sito di Slate sui fallimenti dell'intelligence americana e sui fallimenti dell'intelligence americana nella storia e in altri accadimenti, dove si vede che questa non è la prima volta. Fra poco ve li racconterò. Nel frattempo vorrei dire che anch'io sono piuttosto preoccupato della grossa crisi all'interno della RAI, che ho capito quando ho sentito che sono finite le magliette del ruggito del coniglio. Condor chiede le dimissioni del consiglio d'amministrazione RAI. Stuck in a Moment, gli U2, quella volta che si erano convinti di essere i Backstreet Boys, fecero questa canzonetta con i coretti, gli venne bene anche questa, bisogna dire. E visto che siamo su toni languidi e innamoramos, se ci avviciniamo a San Valentino e anche che Renzo Ceresa guarda con occhi sognanti e affettuosi le ragazze della nostra redazione, Silvia Ferrari, Omina De Toffol e Valeria Grandi, vorrei segnalarvi, senza che questo vi butti giù, l'iniziativa presa dalla Repubblica Milano di oggi, questo simpatico concorsino in collaborazione con Sonera Z, che non ho la minima idea di che cosa sia. Il concorsino chiede di scrivere per SMS al numero 48442, gli faccio pubblicità, potete farlo se siete dei pazzi, per rispondere alla domanda: qual è secondo te il segreto per far durare l'amore? Ora, a parte che sei un segreto, col cavolo che vengo a dire e scrivere per SMS, ma attenzione alle scelte possibili, che sono delle citazioni colte, secondo Repubblica Milano. 1. Fare per durare il mistero, che sembra un po' una di quelle motivazioni che danno quelli che vanno all'Isola dei Famosi. 2. Mai vivere con la persona che ami. È già la motivazione più concreta di tutte, benché il caso Woody Allen abbia dimostrato che è una scemenza pure questa. 3. Essere sempre in fuga. E che vorrà dire? Tra l'altro la citazione di Napoleone Bonaparte, diciamo, non un uomo passato alla storia per la durata dei suoi amori. 4. Ci vuole un po' di fiducia. Questo è forte, è profondo, bisogna rifletterci un po', eccetera. 5. Citazione di Franco Califano, non a caso. Il segreto non esiste, siamo tutti condannati alla caccia. Tenete duro fino a San Valentino cercando di sfuggire a tutto questo, e c'è qualcosa di meglio dal punto di vista dell'innamoramos e dei matrimoni. La Corte Suprema del Massachusetts ha deciso che in Massachusetts i gay si possono sposare come tutti gli altri, anzi si devono sposare come tutti gli altri. Ieri, appunto, la Corte Suprema ha stabilito che le unioni civili non sono sufficienti a dare gli stessi diritti ai gay e a chi vuole convivere con qualcuno del suo stesso sesso, perché è giusto che un'istituzione importante, solenne e che conta così tanto per le nostre culture come il matrimonio sia condivisa da tutti, quindi dai gay. Questa decisione, per le procedure dello Stato del Massachusetts, che potrebbe essere discussa, messa in discussione, soggetta a referendum, ma con tempi tali per cui probabilmente sarà inevitabile che diventi comunque esecutiva a metà maggio. A metà maggio i gay del Massachusetts potranno sposarsi tra loro come tutte le altre persone, come già avviene in Canada, in Belgio e in Olanda, gli unici stati che hanno una legislazione di questo tipo. La decisione della Corte Suprema è stata spiegata molto diffusamente dal presidente della Corte, che ha spiegato che non esiste nessuna ragione razionale per cui le leggi del matrimonio del Commonwealth, che sono appunto quelle che si riflettono sulla Costituzione del Massachusetts, facciano all'interno delle discriminazioni contro una classe definita. Nessun tipo di discussione linguistica su matrimonio, unione civile, differenza appunto linguistica di questo genere potrà sovvertire appunto questa eventuale discriminazione. Una persona che entra in una relazione esclusiva e intima con un'altra dello stesso sesso è privata della cittadinanza in una delle istituzioni più importanti delle nostre comunità. Appunto, ci sono già state proteste, ci potrebbe essere un referendum, ma questo è un processo che per le leggi dell'Ohio potrebbe prendere addirittura 3 anni. Questa questione, racconta il New York Times, uno dei molti giornali che hanno riportato questa notizia, anche il Corriere della Sera ne parla oggi in Italia, questa decisione che segue altre decisioni dei mesi scorsi in altri stati, anche di tipo del tutto diverso, per esempio in Ohio c'è stata una decisione molto più retrograda di divieto appunto del matrimonio per i gay, ma anche di divieto dei gay agli accessi di alcuni diritti concessi alle unioni civili. Appunto queste decisioni potrebbero influenzare moltissimo la campagna elettorale che comincerà tra poco e che di fatto è già cominciata e su cui la posizione del presidente Bush, come si sa, è piuttosto più indietro di quella dei giudici del Massachusetts. Condor@rai.it, l'indirizzo di Condor. Io sono Luca Sofri, buongiorno. Non avevo ancora detto buongiorno, però vi avevo annunciato questo articolo su Slate, il giornale online Slate, in parte di proprietà di Microsoft. C'è un articolo piuttosto interessante di Matthew Wall che si chiama Lezioni della storia. È un articolo che riassume appunto delle altre defiance dell'intelligence americana, anche quando l'intelligence americana era, diciamo, molto più domestica di come è adesso, però va all'indietro nel tempo e comincia da Grenada. Vi ricorderete l'invasione americana di Grenada nel 1983? Racconta Matthew Wall che la ragione ufficiale di quell'invasione fu l'evitare che un colpo di stato a Grenada prendesse come ostaggi gli studenti dell'università di medicina, della facoltà di medicina di Grenada, che era molto un'università molto illustre, diciamo, e dove molti studenti americani andavano a frequentarla. La fonte di questo possibile sequestro, temuto sequestro degli studenti americani, erano delle telefonate che fecero questi studenti ai loro genitori, dicendo che c'erano dei combattimenti per le strade, che appunto cominciava questo colpo di stato. I genitori chiamarono le persone delle istituzioni che conoscevano, qualcuno che aveva legami col Dipartimento di Stato chiamò il Dipartimento di Stato. Insomma, tutto questo arrivò addirittura al segretario di Stato George Shultz, e alla fine ci si convinse che appunto c'era questo rischio che succedesse quello che era già successo a Teheran in Iran, cioè una presa di ostaggi americani su cui poi le situazioni sarebbero molto complicate. In realtà, racconta Matthew Wall, il rischio maggiore per gli studenti americani a Grenada era di essere bocciati ai loro esami. Nessuno a Grenada pensava veramente di prenderli come ostaggi, essendo appunto l'istituzione della scuola di medicina di Grenada una delle istituzioni più illustri e fonti di introiti economici per il paese. Chiunque prendesse il potere a Grenada escludeva di mettersi in cattive relazioni con gli Stati Uniti su questo e di prendere ostaggi gli studenti americani. Addirittura ci furono informazioni dell'intelligence inglese che negava assolutamente questa possibilità. Lo stesso gli americani decisero di invadere. Come racconta Matthew Wall, sarebbe stata addirittura comica la vicenda per quello che è successo ancora dopo, se non fosse che morirono 23 soldati americani e centinaia di soldati di Grenada e cubani che appunto erano a Grenada per questo colpo di stato. La CIA non aveva nessun agente a Grenada e quindi l'esercito americano dovette usare delle mappe turistiche. Le informazioni furono ricevute nei posti sbagliati e quindi non furono usate anche informazioni più dettagliate. Mentre avveniva l'invasione continuavano a funzionare le linee telefoniche, si sarebbe potuto telefonare agli studenti americani dell'università e chiedergli che cosa succedeva, sarà tutto tranquillo, ma nessuno pensò di chiamarli e quindi tutto andò in porto con questo disastroso esito. Poi parla Matthew Wall dell'incidente della Maya Gets, era una nave che era attraccata di fronte alla Cambogia. la cui truppa, come si chiamano quelli delle navi? Ciurma, la cui ciurma fu presa ostaggio. Il presidente Ford mandò dei soldati della marina a cercare di soccorrerli, però sbagliarono isola e quindi non li beccarono, e alla fine ci furono 41 morti. Poi ci fu l'incidente del Golfo del Tonchino, dove si capì male che i nord vietnamiti volevano attaccare una nave americana, in realtà volevano attaccare dei soldati sud vietnamiti, e questo scatenò un ulteriore combattimento. Poi c'è naturalmente il caso di Pearl Harbor, dove ancora oggi ci si chiede com'è possibile che siano stati colti di sorpresa gli americani sull'attacco giapponese di Pearl Harbor. In realtà c'erano state molte informazioni che lasciavano pensare che i giapponesi avrebbero potuto attaccare, la più clamorosa delle quali è un avvertimento ai comandanti nel Pacifico, che fu trasmesso poco prima dell'attacco, ma non arrivò per via di interferenze radiofoniche. Allora fu mandato un telegramma della Western Union, rimase nello scaffale dei telegrammi arrivati dell'intelligence della Marina a Honolulu, perché nessuno ci aveva scritto sopra urgente. Ci sono ancora altre due vicende che riguardano fallimenti dell'intelligence americana, che datano addirittura alla guerra ispano-americana del 1898, ma insomma tutto questo dimostra che il caso Iraq non è la prima volta. E per rimanere su vicende marittime che concernono gli Stati Uniti, la Reuters ha raccontato ieri dei 15 cubani, anche molti bambini, che hanno cercato di raggiungere la costa della Florida da Cuba su una Buick del 59 messa in mare e resa galleggiante. Questa storia che viene segnalata da diversi siti su internet mi ha ricordato quei ragazzi di Sarzana, se non sbaglio, che attraversarono l'oceano su due automobili, tipo una Passat e una Taunus, dove è che automobili? Era una storia di diversi anni fa, secondo me dei geni, più dei geni ancora di quelli di Modigliani. Se non sbaglio, due di loro erano fratelli, si chiamavano Amoretti. Se non sbaglio, la questione era netta, però se qualcuno si ricorda meglio la storia, condor@rai.it, perché vado un po' a memoria. La questione era nata da un sogno del padre di questi due fratelli, che aveva sempre detto nella sua città che si poteva attraversare l'oceano sopra un'automobile. E alla fine loro lo fecero, resero galleggianti queste due automobili, le imbottirono di polistirolo e di taniche piene d'aria e partirono. Erano in quattro, due per macchina. Credo che uno gli venne un esaurimento nervoso presto e fu soccorso da un elicottero. Gli altri, seguendo le correnti senza nessuna propulsione, spero di raccontarla esattamente, appunto, raggiunsero a un certo punto, un sacco di tempo, le coste dell'America. Degli assoluti geni. Se qualcuno ne ha qualche informazione di più, condor@rai.it. Invece i disgraziati cubani sono stati intercettati da una motovedetta americana e saranno probabilmente rimpatriati, come succede a tutti i cubani che cercano di fuggire da Cuba e vengono beccati prima che arrivino alla costa. Quando arrivano alla costa invece libera tutti, di solito li fanno rimanere, oppure è permesso di rimanere a quelli che possono dimostrare di essere perseguitati politici in patria. Però c'è già un grosso movimento d'opinione per concedere, se non altro per la fantasia, l'asilo a queste persone che sono, appunto, si sono messe in mare su questa Buick verde del 59, di cui c'è una foto qui sul sito su internet. Tra l'altro mi sono sempre chiesto, anche questo se lo sapete, condor@rai.it, perché gli americani definiscono sempre le macchine per l'anno di produzione? Una Buick del 59, una Cadillac del 71, eccetera eccetera, e soprattutto come accidenti fanno a vedere una Buick e a dire è una Buick del 59? Questo sanno fare gli americani, se qualcuno me lo spiega è benvenuto. Notizia che si sta ripetendo su molti giornali, perché si approssima il 6 maggio, come sapete sta per finire Friends, un'istituzione televisiva. Dopo 9 anni, oggi ne parla il Wall Street Journal, addirittura nei suoi editoriali. Ieri c'era un pezzo sul Guardian che raccontava di come Friends ha cambiato le nostre vite, il nostro linguaggio. Naturalmente molti di voi diranno la mia, nemmeno per sogno, io non l'ho mai visto, ma si fa così per dire in termini giornalistici. Il Guardian appunto raccontava delle novità in questi 9 anni, di come il mondo è cambiato, ma di come Friends ha cambiato delle cose. C'è addirittura una ricerca dell'Università di Toronto che sostiene che Friends ha cambiato il linguaggio. In America prima per usare un termine che accrescesse le cose che si dicevano, le parole più usate erano very o really, you are very beautiful or really beautiful and so on. Adesso, stando appunto a quello della ricerca dell'Università di Toronto, seguendo il linguaggio dei protagonisti di Friends, si dice molto più so, you are so beautiful, e questo dovrebbe essere un'influenza di Friends sul linguaggio delle persone. Il Wall Street Journal appunto parla in un suo editoriale di Friends e fa delle considerazioni addirittura più profonde sui costumi, sul cambio di costumi. Probabilmente sono in realtà delle considerazioni vecchie che abbiamo ripetuto un sacco di volte, ma in sostanza sono che l'ultima puntata di Friends ci si aspetta che magari si coroni qualche sogno di nozze o di matrimoni, e quindi una trasmissione nata per i single, sui single, sulla loro vita libera da single eccetera eccetera, in realtà andrà a finire esattamente secondo le canoniche regole delle generazioni per cui il sogno finale è il matrimonio. Questa è Jo Stone, la ragazzina del Devon di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa, la ragazzina col vocione che sta andando fortissimo, sta venendo anche molto pompata. Vi lascio alla TV che balla con Flavia Cercato e Giorgio Lauro, a cui giro una richiesta, una curiosità che mi è tornata di nuovo ieri sera guardando la televisione: è perché le telepromozioni sono così brutte? Perché sono così squallide, tristi, fatte ma da poveracci? Cioè, danno il premio della pubblicità con degli spot meravigliosi, raffinati, e poi fanno delle telepromozioni che sono tristissime. Se me lo sanno spiegare Flavia Cercato e Giorgio Lauro, sono contento, se no inviteremo un pubblicitario a Condor a spiegarcelo. Ci sentiamo domani, ciao!